Incursioni mirate per il momento. L'azione di terra di Israele in Libano, con l'obiettivo di disarmare il più possibile Hezbollah e consentire il rientro di coloro che vivono vicino al confine, è iniziata, anche con morti civili. Intanto si guarda all'anniversario del massacro del 7 ottobre. Si teme l'incremento di episodi di antisemitismo, mentre gli organizzatori dicono che, nonostante il divieto disposto dal ministro Piantedosi, andranno in piazza lo stesso. Ma la notizia che domina la scena italiana è la decapitazione delle curve di Milano e Inter a opera della procura, che ipotizza da parte dei vertici ultras vari reati e collegamenti con l'Ndrangheta. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Se volete lisciare il pelo a Simone Spezia, è semplicissimo. Dategli sempre ragione e ditegli che lui gioca meglio di Sinner. Posto, è facilissimo.
Però, mica male.
Mattino di Simone Spezia.
A genius.
Mi basterebbe avere un centesimo del dritto di Sinner, solo del dritto. Mi accontento di quello, un centesimo del dritto di Sinner. Si avvicina il gran giorno, care amiche e cari amici. Avrete sentito forse qualche promo in onda, giusto? Uno o due promo in onda che vi ricordano il compleanno di Radio 24. Oh ragazzi, un quarto di secolo, venerdì, un quarto di secolo di Radio 24. Che addolorerà tutti coloro che ascoltano Radio 24 fin dall'inizio, perché diranno: Dio, Spezia ha detto un quarto di secolo, Dio quanto sto invecchiando.
Sì, sì.
Il peggio e il meglio della nostra radio, se vorrete, al 349-238-6666, WhatsApp audio per favore, che poi il 4, che è il giorno della grande celebrazione, mettiamo in onda qualcosa, e non vale citare nomi di trasmissioni. Che se so che ce ne sono alcune un po' divisive, mettiamola così, eh? Buongiorno, dunque, è martedì 1 ottobre, le 6:33 minuti e 40 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione e ci siete voi, come sempre, 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio, per quel che vi dicevo oppure per commentare le cose di giornata. Prima di farvi un punto di quello che succede in Israele, una piccola, o meglio in Libano per essere precisi, una piccola nota. È qualcosa che troverete solo nelle cronache locali e che però denuncia ancora una volta una certa assuefazione a quello che succede in certe zone del paese, ma non solo. In pieno giorno, 16:30 di ieri, Vico VII alla Duchesca, nel reticolo di strade a pochi passi da Porta Capuana e Piazza Garibaldi, e siamo a Napoli. Una raffica di almeno 4 colpi di pistola esplosi in pieno giorno, racconta Dario Del Porto sulla Repubblica, sulle pagine locali di Repubblica. A rimanere ucciso è Luigi Procopio, 45 anni, precedenti solo di polizia, ma già scampato 2 anni fa ad un altro agguato e citato in atti giudiziari come vicino al clan camorristico Mazzarella. Tutto questo avviene sotto gli occhi del figlio di 11 anni. E quanto poco se ne si parli di questa vicenda, quanto poco si parla di questa vicenda, pur avvenuta in questo quadro, pur avvenuta in una situazione nella quale, come sempre, gli investigatori faticano a trovare persone che parlino, che raccontino qualcosa di più. Ecco, questa assuefazione mi pare, in tutta sincerità, pericolosa. Forse lo stesso tipo di assuefazione alla quale sono arrivati alcuni gruppi ultras nel trovarsi in una situazione di sostanziale illegalità, quella che vigeva intorno allo stadio Meazza di Milano. Questa organizzazione, che è stata raccontata almeno nelle parole dei magistrati, nelle parole dell'accusa, e poi vedremo se tutto sarà provato in giudizio, come di fatto una sorta di organizzazione criminale. Oltre 19 misure cautelari tra carcere e domiciliari, firmate dal GIP Domenico Santoro, più di 50 gli ultras delle curve di Milano e Inter destinatari delle perquisizioni. Cosa facevano? Secondo i magistrati e secondo l'accusa, estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite di Inter e Milan, un pizzo mensile imposto sui parcheggi attorno al Meazza, cartelli tra ultra nerazzurri e rossoneri sulla vendita delle bibite e dei gadget allo stadio, risse, lesioni tra i gruppi, collegamenti con l'Andrangheta. Non siamo lontani, pur, oddio, anche ci sono stati anche omicidi, non siamo lontani da quello che è successo a Napoli. Uno dei capi ultrainteristi, Marco Ferdico, arrestato, legato ad Antonio Bellocco, un 'ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra. Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, già condannato per droga, noto perché se ne discusse moltissimo, c'era la foto con Salvini, ve lo ricorderete, alla festa per i 50 anni della Curva Sud. Cristian Rosiello, bodyguard di Fedez, che ormai mi sembra negli ultimi 6 mesi sta precipitando in una sorta di abisso per tutta una serie di eventi, anche se Fedez non è indagato, siamo chiari, il quale Fedez però si rivolge a Lucci per avere un guardaspalle, secondo quello che dicono i magistrati, e per provare a portare a San Siro la bibita Bohème che sta pubblicizzando con Lazza. Dice il procuratore nazionale antimafia Melillo: bisogna smettere di far finta di nulla.
La realtà presenta rischi evidenti da tempo di deriva criminale degli stadi italiani e rischi evidenti di condizionamento criminale e anche prettamente mafioso della vita delle società calcistiche.
E il procuratore di Milano Marcello Viola dice: guardate, la presenza del procuratore nazionale antimafia qua non è un caso, perché ci dice che il livello è nazionale, appunto.
Guardi, la sola presenza del procuratore nazionale credo che confermi che non si tratta, e che sarebbe assolutamente riduttivo ricondurre a fatti di competenza della Procura di Milano. Da tempo si lavora in sede nazionale per una analisi di questi fenomeni criminali legati a condizionamenti non solo mafiosi peraltro, ma anche a presenze di altra natura all'interno delle curve, che ha riguardato diverse aree del territorio nazionale, che ha riguardato città e stadi di diversa dimensione.
E questo il quadro che arriva da questa inchiesta, che a quanto pare questi personaggi stavano mettendo gli occhi anche su Roma. C'è un pezzo sul Messaggero, poi ci arriveremo in rassegna stampa. Dunque, sul fronte medio orientale cosa succede? Che ieri sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato quella che ha definito la fase successiva dell'operazione in Libano, l'operazione di terra. Le forze armate hanno annunciato in tarda notte con un comunicato di aver iniziato attacchi mirati, raid di terra mirati, nei villaggi vicino al confine, così li definisce Israele, così appaiono al momento. Poi vedremo, naturalmente, a chi si lamenta, lo dico agli ascoltatori che scrivono e che si lamentano dell'espressione operazioni mirate sono al momento, appaiono come operazioni mirate. Se la guerra invece si dovesse estendere, dovesse diventare un'invasione di terra vera e propria, non avremo problemi a dirlo, perché lo facciamo, è semplicemente la descrizione di quello che è adesso, un tentativo finale di disarticolare completamente Hezbollah, il movimento sciita che è stato già di fatto decapitato da Israele. I vertici italiani chiedono, lo fa Crosetto, il ministro della difesa, che le operazioni siano limitate e mirate a soli obiettivi militari. Il personale militare italiano in Libano, che fa parte del contingente UNIFIL, come sapete ha raggiunto le posizioni protette, al momento si trova precauzionalmente nei bunker. Dice a 8:30 Lucio Caracciolo di Limes: non escludo che Israele vada per fasi.
Prima di valutare che tipo di incursione faranno, aspetterei. Ricordo che anche a Gaza sono entrati per fasi, cioè non c'è stato lo sbarco in Normandia, sono tutte delle azioni che poi le cose sono continuate e continuano ancora.
Così dunque Caracciolo. La giornata di ieri ha fatto segnare anche l'uccisione del leader di Hamas in Libano, Fateh Sharif Abu El Amin, e il comandante dell'unità dei razzi a lungo raggio di Hezbollah, Eid Hassan Nazar, in un raid a Beirut. E l'Iran cosa farà? Perché gli occhi sono tutti là, naturalmente, a quello che potremmo definire il padrino di Hezbollah, che ha mosso un po' di fili e parecchi fili in quest'area medio orientale. Ebbene, ieri ha fatto sapere che non lascerà senza risposta nessuno degli atti del regime criminale sionista, sono le testuali parole iraniane. Il regime però non invierà forze militari a Gaza o in Libano per combattere contro quello che continua a definire il regime sionista. Regime sionista, l'espressione sionista è un'espressione che ricorre molto in questo periodo, è un'espressione che ricorre molto nelle manifestazioni di piazza contro l'attacco israeliano a Gaza e adesso contro l'attacco israeliano in Libano. C'è un certo grado di preoccupazione per quello che potrà avvenire sabato prossimo, quando è prevista una manifestazione organizzata, se non vado errato, dai giovani palestinesi e che è stata vietata dal Ministero dell'Interno, vietata perché c'erano tutta una serie di rischi, a partire appunto dalla celebrazione di un eccidio, quello del 7 ottobre, dipinto da questi gruppi come un atto di resistenza. A proposito di antisemitismo, al di là dei cartelli che si sono visti contro Liliana Segre, aperte virgolette, agente sionista, chiuse virgolette, oggi La Verità con Claudio Antonelli va a recuperare le foto di una manifestazione a Roma organizzata da Potere al Popolo, dove viene sventolata una bandiera di Hezbollah, questo per dare la misura dei rischi che ci possono essere. Sentiamo su questo Piantedosi il ministro dell'Interno.
I preavvisi che in qualche modo direttamente o in maniera allusiva tendevano a celebrare la data del 7 ottobre, seppur a distanza di due giorni, come qualche cosa, una nuova rivoluzione, francamente, quindi una sorta di esaltazione di un eccidio, francamente non era possibile formalmente autorizzarlo.
Così dunque il ministro Piantedosi. Tra un attimo parleremo della famosa sanatoria fiscale per gli autonomi, lo faremo subito dopo il traffico e parleremo con uno dei parlamentari che l'ha proposta questa sanatoria per i redditi 2018-2022. Fate mettere solo una piccola nota sul decreto Omnibus. Allora, la sanatoria è inserita in questo decreto Omnibus e trovo abbastanza discutibile che all'interno di un provvedimento esattamente come il milleproroghe entri tutta questa roba. Estensione dell'utilizzo della carta diciottenni e docenti per l'acquisto di strumenti musicali, rifinanziamento del bonus psicologo per il 2024, la stretta contro la pirateria TV nel calcio con nuovo reato, l'attribuzione al commissario per i rifiuti in Sicilia Schifani degli stessi poteri detenuti da Gualtieri per il completamento della rete dei rifiuti, il salvataggio della Fondazione Santa Lucia, un contributo di 10 milioni di euro contro la peste suina, nuove regole per ridurre i tempi per l'immissione in servizio di nuovi segretari comunali, una disposizione per l'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto. Ma ragazzi, che è una cosa seria un provvedimento di questo genere? Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Dunque, tra le molte norme contenute nel decreto Omnibus, come si diceva, c'è una che interessa una platea potenziale di 2 milioni e mezzo di autonomi e partite IVA. Che cosa fa questa norma? Permette di regolarizzare le somme evase nel periodo 2018-2022, anche per stimolare l'adesione a questa nuova formula, che è la formula del concordato preventivo. Non sono previsti interessi e sanzioni, bisognerà dichiarare solo una minima parte dell'imponibile evaso, 5% per i contribuenti più affidabili, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, si pagherà, sostanzialmente pagheranno poco, ecco, questo è. Una misura che è stato detto da, soprattutto dall'opposizione, ma non solo, viene chiamata ravvedimento, ma in realtà è una sanatoria. Ne parliamo con uno dei proponenti, che è Dario Damiani, senatore di Forza Italia, insieme a Orso Marzo di Fratelli d'Italia e Garavaglia della Lega, appunto è uno dei tre firmatari. Buongiorno Damiani e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, perché non è un condono e non è una sanatoria, secondo voi?
Allora, non è un condono... Ma non è un condono perché è in pratica la possibilità oggi che con la riforma fiscale che questo governo sta affrontando e non si affrontava da 50 anni.
Sì, però l'abbiamo perso. Io non so che cosa succede. Che problemi abbiamo sempre con questi collegamenti? Vabbè, vediamo un attimo di recuperarlo. Ce l'abbiamo, eccoci qua. Diceva Damiani, mi scusi, abbiamo avuto un crollo di linea.
Sì. Dicevo, con quello che questo governo sta facendo, con la riforma fiscale, noi cerchiamo di stabilire un nuovo rapporto oggi di fiducia con i contribuenti e quindi soprattutto un dialogo, quindi non uno stato vessatorio. Ed ecco di qui la terminologia di un fisco amico dei clienti. E in questo percorso di riforma fiscale c'è anche il concordato biennale, quindi io mi metto d'accordo oggi con il libero professionista sul pagamento delle tasse anche per i prossimi anni, e in questo ambito di concordato biennale noi come forze politiche di iniziativa parlamentare di centrodestra abbiamo previsto un discorso di ravvedimento speciale per questi anni 2018-2022. Chi non ha potuto pagare in questi anni oggi lo può fare, e lo può fare anche con questa, diciamo, iniziativa, chiamiamola così, con questa, diciamo, beneficio di un pagamento in base anche all'affidabilità del cliente.
A costi ultra ridotti, questo, cioè,
esatto,
pagando molto poco, in sostanza.
Pagando poco e quindi facendo gettito. Perché noi dobbiamo perdere sempre nel nostro paese, con quella cultura vessatoria, il gettito fiscale? Noi purtroppo tante volte, diciamo, pensiamo più a punire e quindi a non incassare nulla, che non invece ad andare incontro oggi ai cittadini, a tutti i cittadini, perché quello che poi stiamo cercando di fare è anche un altro ragionamento, non soltanto sostenere i professionisti attraverso questa norma, ma anche con la manovra finanziaria che ci apprestiamo a varare, anche la possibilità di aiutare il ceto medio, quindi i lavoratori dipendenti, con la riduzione dell'IRPEF.
Sì. Qualche ascoltatore commenta, sì, è fisco amico, ma è fisco amico con gli evasori, cioè questa è gente che dal 2018 al 2022 non ha pagato le tasse che doveva pagare.
Benissimo.
e tu gli vieni incontro.
Cosa è accaduto dal 2018 al 2022? Quanti problemi il mondo ha vissuto? Il Covid, lo ricordiamo tutti quanti, la difficoltà oggi di pagare anche le tasse. Le persone vogliono pagare le tasse, i professionisti vogliono farlo, lo vogliono fare, e chi purtroppo non riesce negli anni ma vuole regolarizzare eventuali difficoltà, oggi noi gli permettiamo questo invece di non farlo. Cioè preferiamo non farlo o farlo e incassare anche del gettito fiscale. Noi abbiamo intrapreso questa seconda strada.
Mi scusi, qua le dico il livello di, per così dire, di ingiustizia che viene percepito da qualche ascoltatore, che ci scrive e dice: guarda, io sono una partita IVA, ho pagato tutto sempre in tutti questi anni, signori miei, in questo modo
e io sono d'accordo e le vado oltre.
Dice sarebbe stato meglio evadere, dice sarebbe stato meglio evadere a questo punto, tanto so che in qualche modo
all'amico che ci scrive e che ha pagato, che invece quello che stiamo chiedendo anche di inserire nelle nostre riforme è chi sempre invece è stato in regola con il fisco, invece di avere dei benefici. Quindi chi oggi invece negli anni si è anche, voglio dire, sforzato notevolmente, perché ha posto in primo, proprio come primo obiettivo, proprio quello del sostegno del pagamento dei contributi e delle tasse, oggi noi diciamo anche un sistema, e vogliamo introdurre anche un sistema di premialità, perché chi paga in regole paga sempre, è giusto che ottenga anche un sistema di premialità. Allora le stiamo, diciamo, un po' studiando, le stiamo pensando tutte per poter oggi, come dicevo, venire incontro in un momento particolare, difficile, incontro a tutti, a chi non ha avuto la possibilità di pagare in tempo, appunto, di ravvedere quella situazione, ed eventualmente a chi ha sempre pagato in regola, è giusto che ottenga delle premialità.
Senta, senatore Damiani, dai, diciamocelo, è una sanatoria.
Non è una sanatoria, è un ravvedimento, come dicevamo, in un periodo particolare, in un periodo difficile da un punto di vista anche economico. Finalmente oggi i dati economici ci danno anche ragione sulle politiche che si stanno attuando e che stiamo attuando come governo in questi 2 anni, e quindi oggi, diciamo, pensiamo più di andare su questa strada e di avere, diciamo, con i cittadini un rapporto anche diverso.
Quanto contate di incassare da questo provvedimento?
Ma si pensa di poter, diciamo, comunque ottenere almeno 1,5 miliardi. Questo è un tiraggio, diciamo così, iniziale di previsione.
Senta, ma poi l'obiettivo è anche di attrarre queste persone verso il concordato preventivo, se ho capito bene.
Anche questo, è anche questo, quella filosofia è anche questa. Quindi comunque, diciamo, con questa iniziativa del concordato biennale, quindi, diciamo, di questo accordo di pagamento di tasse per i prossimi 2 anni, appunto cerchiamo di attirare, appunto, al concordato, a questa formula nuova, dicevo, appunto, di rapporto con i cittadini, cerchiamo di tirare anche attraverso questa iniziativa e con questo emendamento che abbiamo proposto in Senato con il decreto omnibus che votiamo questa mattina.
Ah, senta Damiani, è a sua opera, cioè abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo. Nel decreto omnibus, nel quale è entrato, come dicevamo, tutto, c'è anche una nuova fattispecie penale, una nuova pena per quanto riguarda la pirateria TV, che ha voluto lei.
Ma noi stiamo continuando su una strada, perché c'è stata già una legge nel 2023, anche quella sui diritti d'autore, che però aveva dei meccanismi un po' particolari, cioè il fatto di riuscire a staccare i contenuti illegali era molto difficile. Nel nostro paese è difficile staccare i contenuti illegali, ci vogliono giorni e settimane. Con queste norme cerchiamo di, diciamo, affinare ancora di più, con la possibilità di essere un po' più rigidi, cioè una volta scoperti oggi i contenuti illegali sulle piattaforme, bisogna necessariamente staccare, e chi non lo fa, chi non stacca i contenuti illegali, diciamo, rischia anche una sanzione.
E si va nel penale, sostanzialmente.
Sanzione penale.
Senta, Damiani, se lo faccia chiedere all'esponente di Forza Italia, ma un altro reato ancora? Ma quanti ne avete messi da inizio legislatura?
No, non ne abbiamo messi, però lo dica lei se dobbiamo essere e dobbiamo perseguire la strada, cioè essere favorevoli oggi ai contenuti illegali sulla rete, sulla cinematografia, sullo sport, su tutti questi eventi, o noi dobbiamo combattere la criminalità, perché queste piattaforme che diffondono soprattutto dall'estero verso il nostro paese questi contenuti illegali sono in mano alla criminalità. Ecco perché.
Grazie Dario Damiani, senatore di Forza Italia, lo auguro una buona giornata. Il GR, ci risentiamo subito dopo.